Leggo qualche versetto della lettera ai Romani, dal capitolo 5 al capitolo 6, qualche versetto. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Ecco. C'è qualcosa di più che dobbiamo fare? Riguardo al dono che abbiamo ricevuto, non è avvenuto, sto leggendo il versetto 16, come per quell'uno solo che ha peccato, perché il giudizio è venuto da una sola trasgressione per la condanna. Ma la grazia viene da molte trasgressioni per la giustificazione. Infatti, se per la trasgressione di quell'uno solo la morte ha regnato a causa di quell'uno, molto di più coloro che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno, Gesù Cristo. Capitolo 6. La grazia libera dalla schiavitù. Poi cerchiamo di capire un po' velocemente, ma neanche tanto velocemente. Spero, l'abbiamo detto tante volte, magari avremmo dovuto capirlo. Non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidirgli nelle sue concupiscenze. Non prestate le vostre... Sto leggendo il 6, eh? Capitolo, versetto 12, 13. Non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di ingiustizia, ma presentate voi stessi a Dio come morti fatti viventi, e le vostre membra a Dio come strumenti di giustizia. Infatti il peccato non avrà più potere su di voi, poiché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. E quindi, che dunque? Peccheremo noi perché siamo... Non siamo più sotto la legge ma sotto la grazia? Così non sia. Non sapete voi che a chiunque vi offrite come schiavi per ubbidirgli siete schiavi di colui al quale ubbidite, o del peccato per la morte o dell'ubbidienza per la giustizia. Ora si è ringraziato Dio perché eravate schiavi del peccato, ma avete ubbidito di cuore a quel modello di dottrina che vi è stato trasmesso. Essendo stati liberati dal peccato, siete stati fatti servi della giustizia. Io parlo nella maniera degli uomini, per la debolezza della vostra carne, perché come un tempo prestaste le vostre membra per essere schiavi dell'impurità e dell'iniquità, per commettere iniquità, così ora prestate le vostre membra per essere servi della giustizia e per la santificazione. Perché come eravate schiavi del peccato, eravate liberi in rapporto alla giustizia. Quale frutto dunque avete ora dalle cose delle quali ora vi vergognate? Poiché la fine di quelle cose è la morte. Ora invece, essendo stati liberati dal peccato e fatti servi di Dio, voi avete per frutto la santificazione. Sapete cosa significa, no? La santificazione. Separazione sempre di più e per fine la vita eterna. E qui poi c'è un altro versetto 23 a sottolineare, perché il salario del peccato è la morte, cioè il pagamento, ma il dono di Dio è la vita eterna in Gesù Cristo nostro Signore. Poi se qualcuno vuol leggere Genesi, capitolo 39. Vediamo. Ecco, capitolo 39. Dal versetto 7. fino al 23. Qualcuno di buona volontà.
Dopo queste cose, la moglie del padrone di Giuseppe gli mise gli occhi addosso e gli disse: Unisciti a me. Ma egli rifiutò e disse alla moglie del suo padrone: Ecco, il mio padrone non mi chiede conto di quanto è nella casa e mi ha affidato tutto quello che ha. In questa casa egli stesso non è più grande di me e nulla mi ha vietato se non te, perché sei sua moglie. Come dunque potrei fare questo gran male e peccare contro Dio? Benché lei gliene parlasse ogni giorno, Giuseppe non acconsentì a unirsi né a stare con lei. Un giorno egli entrò in casa per fare il suo lavoro. Lì non c'era nessuno della gente di casa. Allora lei lo afferrò per le veste e gli disse: Unisciti a me. Ma egli lasciò in mano la veste e fuggì. Quando lei vide che egli le aveva lasciato la veste in mano e che era fuggito, chiamò la gente di casa sua e disse: Vedete, ci ha portato un ebreo perché questi si prendesse gioco di noi. Egli è venuto da me per unirsi a me, ma io ho gridato a gran voce. E come egli ha udito che io alzavo la voce e gridavo, mi ha lasciato qui la sua veste ed è fuggito. E si tenne accanto la veste di lui finché suo padrone non tornò a casa. Allora gli parlò in questa maniera: Quel servo ebreo che hai condotto in casa è venuto da me per prendersi gioco di me, ma appena io ho alzato la voce e ho gridato, egli mi ha lasciato qui la sua veste ed è fuggito. Quando il padrone di Giuseppe udì le parole di sua moglie che gli diceva: Il tuo servo mi ha fatto questo, si accese d'ira. Il padrone di Giuseppe lo prese e lo mise nella prigione, nel luogo dove si tenevano chiusi i carcerati del re. Egli era dunque là in quella prigione. E il Signore fu con Giuseppe, gli mostrò il suo favore e gli fece trovare grazia agli occhi del governatore della prigione. Così il governatore della prigione affidò alla sorveglianza di Giuseppe tutti i detenuti che erano nel carcere e nulla si faceva senza di lui. Il governatore della prigione non rivedeva niente di quello che era affidato a lui, perché il Signore era con lui e il Signore faceva prosperare tutto quello che egli intraprendeva.
Allora, questo, cioè io preferisco questa versione. Sapete già che qui è stata, questa qui viene tradotta dall'ebraico direttamente. Però a parte questo, ci sono due parole che io le trovo, che sono così. Cioè uno è eterno e poi c'è lì sempre la solita Signore, l'hanno messo tutto Signore, fanno prima. Se ci sono queste differenze, un motivo ci sarà. L'altra cosa è che qui invece parla chiaro, unisciti a me, unisciti può essere, qua c'è scritto chiaro, coricati con me. Cioè vieni a letto con me, no? Unisciti, vabbè, unisciti in matrimonio, unisciti, comunque, coricati, no? Ed è chiaro, vabbè, lo dice in due o tre volte. La storia la sappiamo, per chi, ma non tutti, perché forse i giovani non conoscono questa storia, è la storia di Giuseppe che è stato venduto praticamente dai suoi fratelli. Perché erano gelosi di lui e quindi l'avevano poi rinchiuso in un gettato in un pozzo e venduto praticamente a dei camellieri e strappato le vesti hanno detto poi al padre che l'aveva sbranato una iena eccetera. Ma loro l'avevano venduto perché erano gelosi, perché poi lui faceva questi sogni nei quali diceva che aveva sognato che loro si erano inchinati davanti a lui, insomma tutte cose del genere, che un po' per quello, un po' perché il padre guardava Giuseppe perché era figlio di Rachele, lui Beniamino, e quindi cioè c'era una gelosia in atto. Però il Signore era con Giuseppe perché aveva un progetto, no? Il Signore non fa le cose a caso. E così Giuseppe fu venduto e andò in Egitto, ma lui fece tutto il percorso che il Signore aveva programmato con lui, fino a farlo diventare una potenza, cioè vice re d'Egitto praticamente, no? Quindi il faraone gli aveva sottoposto ogni cosa, conosciamo la storia delle, perché il Signore gli dava ad interpretare i sogni, delle vacche grasse, delle vacche magre, insomma è una storia molto bella, vi conviene leggerla perché è bella in tutti i sensi, ma è anche una storia vera, è anche una storia vera che permette poi al popolo di Israele di diventare una nazione in Egitto. Poi di lì ritorneranno, dopo diversi anni, si parla di 430 anni, nella terra di Canaan, da dove poi, che era la terra che Dio aveva promesso ad Abramo, dove praticamente c'era l'origine della sua famiglia, di Giacobbe e di Isacco. Comunque, Giuseppe, e quindi a un certo punto viene comprato schiavo, da questo che i camerieri avevano venduto, come lezione finisce in mano a questo Potifar, che era una persona molto influente in Egitto. Per farvela breve, come in tutte le cose, qui c'è scritto che Giuseppe era di bell'aspetto, era avvenente, poi soprattutto era molto intelligente, perché in ogni caso il Signore faceva in modo che qualsiasi cosa gli dava intelligenza, gli dava grazia, gli dava, no? E la signora, la moglie di Potifar, gli aveva messo gli occhi addosso. Gli aveva messo gli occhi addosso e continuava a fargli sempre le stesse proposte. Coricati con me, etichettac, eccetera, eccetera. Ma abbiamo visto che Giuseppe non ha consentito. Non ha consentito. E poi lei ha fatto esattamente il contrario, cioè, visto che gli è rimasta la veste in mano, si è messa a gridare e ha detto che era lui che la voleva violentare sostanzialmente, no? Allora adesso abbiamo visto alcuni aspetti, abbiamo raccontato una storia, ma vedete, le storie della Bibbia, della Scrittura, sono intrise sempre di un significato profondo. Quindi possiamo dire questo, che come dicevamo giovedì sera, ho detto ai fratelli, guardate, un po' che il Signore mi ha messo in cuore, e ci sto, però dico, non vi anticipo le cose perché altrimenti poi, ma qualcosina mi piacerebbe accennarvi, no? Così abbiamo detto giovedì. E questa cosa che ha a che fare con la grazia, no? E abbiamo letto prima che in Romani, che noi siamo stati giustificati perché Dio ci ha fatto, per mezzo di Gesù Cristo, ci ha riconciliato con Lui, cioè, ma ci ha fatto grazia. Questa storia, se vedete, la parola grazia poi viene in tanti capitoli del Nuovo Testamento, comincia e dice la grazia del Signore nostro sia con voi. Ora c'è una storia, vediamo che questa parola in italiano probabilmente qualche volta ci confonde. Perché? Perché per grazia, la grazia deriva grazioso, no? E grazioso, carino, e non dà proprio il senso, diciamo, del diritto penale, tanto per intenderci, no? Perché la grazia di cui la Bibbia parla non è questa che deriva anche da Ekaristos in qualche modo, no? Dal greco, che è comunque da grazia. O che ha a che fare anche con l'amore, è un verbo molto complesso, cioè non è proprio questo, ha niente a che vedere con la bellezza di per sé, con la graziosità, no? Ed è per questo che Gesù, per la nostra grazia, è stato offerto al posto nostro, perché la giustizia di Dio si manifestasse attraverso che cosa? Attraverso la grazia, perché attraverso questo è stata concessa la grazia. Ora, io sono convinto, ed è una cosa importantissima, guarda, più passa il tempo e più il Signore mi convince di questo, che la cosa importante è capire. Dobbiamo capire la scrittura, dobbiamo capire che cosa ci vuole dire, perché se non capiamo, perdiamo il nostro tempo. Veramente, ho capito questo, anche dal punto di vista della fede, perdiamo il nostro tempo. Lo buttiamo via la mattinata, buttiamo, per dire cosa, perché siamo venuti qua, siamo belli, siamo grati a Dio perché abbiamo cantato. Se non capiamo non serve a molto questo. E capire poi ci dà il senso vero, ci dà la profondità delle cose. Quindi la parola grazia non è da confondere con grazioso, che ha completamente un altro significato, cioè carino, benevolo nei suoi aspetti, leggiadro. Questo è un po' quello che spiegano i vocabolari. No, la grazia di cui parla la scrittura è scaturisce, ha a che fare con il diritto penale. È un provvedimento di clemenza individuale. Questa è la grazia. Quindi sono due cose. Quindi quando sentiamo parlare di grazia, la grazia del Signore vi precede. La grazia significa proprio che vi fa praticamente, vi precede. Perché se non vi precede la grazia di Dio, di cosa parliamo? Di niente. Allora, questo lo abbiamo spiegato più volte in passato, no? Questa storia della grazia. Ma il problema è che tu, io, noi non abbiamo scampo e siamo condannati a morte perché non c'è un prezzo che noi o che qualcuno poteva pagare in denaro o in qualsiasi altra cosa per colmare il debito. Vedete che sono cose. Ma che debito? Adesso cerchiamo di arrivarci. A meno che qualcun altro non venga ucciso al posto tuo. Cioè, non dobbiamo confondere quello che è vita con quello che è denaro. Cosa c'è di più importante per l'uomo se non la sua vita? E c'è scritto che la vita della carne è del sangue. Quindi l'uccisione di capri espiatori nel Vecchio Testamento aveva questo scopo. Aveva questo scopo. Combinazione, voi sapete che vengono scelti gli agnelli, solitamente, perché poiché più non poteva anche un colombo, no? Ma venivano scelti gli agnelli, dovevano essere senza difetti. Ora se voi vedete l'agnello, l'agnellino che è così tenero, così indifeso, così innocente quando viene scannato, quel sangue versato, e questo è il senso, non è un gesto crudele, è crudele per forza, ma è crudele perché deve avere uno scopo, no? Perché il peccato di per sé è crudele. E quindi diventa. Quindi anziché, o al posto che venisse sparso il tuo sangue, ecco, capisci? Se tu non capisci questo, è un problema. Quindi anziché, o al posto che venisse sparso il tuo sangue, per fare che cosa? Per soddisfare la giustizia di Dio. Perché la giustizia di Dio è indipendente da ogni. Non fa sconti. Non può fare sconti, se no non è più la giustizia di Dio, è la nostra. Non è che può chiudere un occhio per quello o per l'altro. Se no non gli sarebbe costato il sangue di suo figlio. Non so se mi sto spiegando. Noi dobbiamo capire questo. Quindi anziché, o al posto che venisse sparso il nostro sangue, per soddisfare la giustizia di Dio, veniva sparso all'epoca quello di un capro, eccetera, eccetera. Perché, come abbiamo letto qua, perché il salario del peccato è la morte. Ma solo per aver trasgredito. Solo per... Il salario del peccato è la morte. Ma il dono di Dio è la vita eterna in Gesù Cristo, nostro Signore. Cioè, vuol dire che in Lui ci dà la vita eterna, ma perché? È una frase fatta così? No. È una frase che ha un senso, perché tutto ha un senso. Nella Scrittura tutto ha un senso. Quindi la Scrittura non va letta, come dicevamo anche l'altra volta, fine a noi stessi, alla nostra quotidianità, alla nostra vita. Cioè io prendo la Scrittura e la trasformo in base a come sto vivendo. Ah, ecco, il Signore forse mi è favorevole, forse è d'accordo, forse... Cioè, però tutto viene vissuto, io sono il centro e la Scrittura è una cosa che ruota attorno a me. Siamo bevuti il cervello, siamo bevuti. Non è così. Allora, tutto nella Scrittura, invece, ruota attorno a queste cose fondamentali. Queste sono proprio l'osso, dici quando vai, tocchi l'osso della questione. Ruota attorno a queste cose fondamentali, cioè che il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Gesù Cristo, nostro Signore. Quindi, peccato uguale morte. Che significa? Quando un corpo muore, il sangue non circola più e imputridisce con tutto il resto. Non ha più funzione. Ma cos'è che alimenta il corpo? Fratello, il sangue. Il sangue alimenta il corpo. E il sangue da cosa viene prodotto? Da ciò che mangiamo, col tempo, il corpo. Una cosa straordinaria, meravigliosa, in tutto e per tutto. Quindi, peccato uguale morte. La soluzione per annullare la morte è che qualcuno senza colpe, perché se sei colpevole, come fai? Sei colpevole anche tu, non viene soddisfatta la giustizia di Dio. Come abbiamo visto in Ebrei, il sangue di capri non poteva soddisfare la giustizia di Dio, perché è sempre è un sangue di livello inferiore. Non è il sangue dell'uomo, è una carne diversa. E poi, tutto sommato, erano delle bestie, non si potevano sostituire all'uomo. Era una cosa provvisoria, ma lo dice, perché dice proprio che il sangue di capri, di becchi, cioè, non poteva poi avere, era stato fatto in previsione di tutto questo. Quindi la soluzione per annullare la morte è che qualcuno, senza colpe, senza macchie e senza difetto, quindi innocente, pagasse per te. Non so se questa è la nostra religione, questa è la nostra fede. Se andiamo fuori da queste cose qua, allora faremo le denominazioni, no? Che noi siamo più belli di quelli della chiesa di Milano, di Chieri o non so di che cosa, e poi accenderemo una canzone in più, e poi balleremo in più, perché così siamo diversi, e faremo festa in più per far vedere a Dio che noi siamo, ma lo diciamo noi stessi, che siamo più bravi degli altri. Queste cose qui, non lo dico, non servono a niente. Per la nostra fede, per la nostra salvezza, non servono a nulla. Non basta sapere queste cose che abbiamo letto prima solo a memoria, se non le capisci. Perché se no mi viene tanto in mente quando ero studente, che avevamo una compagna di classe, forse l'ho raccontato in qualche occasione, imparava tutto a memoria, tutto, perfino gli esercizi di matematica, ma non lo sapevamo, la cosa ci dava sui nervi, perché questa aveva una memoria fotografica, quindi leggeva, non è che leggeva, guardava, leggeva, aveva fatto la foto, ma non capiva nulla, non capiva nulla. Tant'è che quando gliel'abbiamo fatto notare alla nostra insegnante, quando le facevano domande non sapeva rispondere. È così. Allora, quindi la comprensione è ciò che fa la differenza. È questo che ci permette di accettare poi, quando abbiamo capito bene il contratto che ci viene sottoposto, e l'abbiamo capito bene, allora tutto cambia, allora ha valore. Non è come facciamo adesso che su internet ti propongono 30 pagine di tutte piccole così, alla fine o accetti o ci metti 5 giorni per accettare che cosa. Allora scrivi alla fine accetto. Perché non, anche tu accetti, sì, ma se non hai manco letto il contratto, dovresti leggere il contratto, no? Allora questo è un contratto, cari fratelli e sorelle, che è scritto col sangue. Non è una cosa da poco. È scritto col sangue di un innocente. E questo sangue di un innocente è servito per annullare la nostra morte. Perché c'è scritto, la morte è stata sommersa nella vittoria. Quindi, era importante, era indispensabile, vedete che il piano di Dio è perfetto, perché la giustizia di Dio non può essere messa in discussione, non può, c'è scritto che Dio è immutabile, non può variare in nessun caso e non fa sconti a nessuno, e non fa sconti a nessuno. Per questo chi ama padre, madre, figli più di me non è degno di me, chiuso l'argomento. La giustizia di Dio è immutabile. È luce, è verità assoluta. E quindi non può in nessun caso chiudere un occhio perché tu sei venuto una volta in più al culto, perché tu ti senti, perché hai fatto delle opere, hai fatto 20 opere in più rispetto a un altro. Ma no, ma io me ne vado, eh. Se credo, penso che qualcuno me ne vado. Non ci sto io a questo giochino. Non ci sto. No, 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 non ci sto. E lì si cade nei meriti personali. C'è uno solo che ha meriti, Gesù Cristo. Perché? Perché è innocente. E ha guadagnato la salvezza per noi. Che salvezza cosa significa? Dio ci ha salvati dal peccato. Ma dici, ma allora non pecchiamo più, come abbiamo detto prima. È tutto un programma. Il nostro riscatto non poteva essere pagato con nulla, non c'era niente che poteva essere, se non con il sangue di un innocente. Così, così, perché cosa vale, cosa c'è scritto? Serve all'uomo guadagnare tutto il mondo se poi perde l'anima sua, l'anima sua e la sua vita. Hai guadagnato tutto il mondo, è tutto tuo. Ah, e adesso muori. E quindi? E mo? Che te ne fai? Infatti, Paolo ci sta dicendo, siccome Cristo ha realizzato la grazia per noi, quello che abbiamo letto domani, siccome è Cristo che ha realizzato la grazia per noi, quindi per favore scendiamo dall'idea, oh io. E guardo sempre io, la scrittura è là e io sono il centro. L'abbiamo detto l'altra volta, io sono il centro perché sto il mondo al centro dell'universo perché ci abito io. Ecco. Poi scopriamo che c'è un pianeta insignificante nell'universo dal punto di vista geopolitico, chiamatelo come volete. No, invece vediamo che cosa. Che è tanto importante per noi, perché non è importante dove sei, è importante chi sei, non dove sei. Dio dov'è? sei più importante di lui? Allora, infatti, Paolo dice questo: siccome Cristo ha realizzato la grazia per noi, che facciamo? Pecchiamo gratis o volontariamente? Che facciamo? Pecchiamo gratis o volontariamente? Questo è il problema. Allora dice, ma come facciamo a non peccare? È vero, è vero. Questo non sia che noi pecchiamo volontariamente, altrimenti avremmo ritenuto il sangue di Cristo come profano, come sta scritto. In ebreo è scritto quello. Cioè avremmo ritenuto il sangue di Cristo come profano, cioè queste cose qua per noi che significano? Niente. Perché? Perché tu sei una bestia. Tu hai ritenuto il sangue di Cristo come profano, perché tu sei un religioso. Sei uno stupido perché hai ritenuto profano il sangue della grazia. Mica poco. E no, diciamo delle Ave Marie, delle preghiere, cantiamo e ce ne andiamo stonati come prima. Beviti una bella bottiglia di grappa, te ne vai a casa dopo il culto e vedi, arrivi, come stai meglio. Poi quando torni, come sei? Poi hai bisogno di un'altra grappa. Ma non è quella la soluzione. Non hai bisogno di illuderti, di stonarti con la religione. Perché la religione, dice qualcuno, che è l'oppio dei popoli. Ed è vero. Ed è vero. E come anticipavamo in parte l'altra sera, siccome dal nostro cuore, e stiamo attenti ad analizzare queste cose, siccome dal nostro cuore passano svariati sentimenti e passioni, che non sempre riusciamo a controllare, no? Che facciamo? Siccome passano tutte queste cose, no? Vum, vum, uno un attimo. Peccheremo volontariamente? Peccheremo volontariamente? Cioè sapendo che quello è peccato, abbiamo fatto un esempio l'altra sera che mi piacerebbe in qualche modo rifarlo. Siccome l'uomo è furbo, Gesù ha detto, ora se desideri in cuor tuo una donna, ecco perché ho preso anche l'esempio di Giuseppe, ora se siccome desideri una donna in cuor tuo, hai già commesso adulterio con lei nel tuo cuore. Giusto? Perfetto. Allora io che sono un uomo dico, scusa, se solo per averla desiderata ho commesso adulterio nel mio cuore, tanto vale che completiamo l'opera. Giusto? Giusto? Bravo. Bravo, ma sai che sei mica scemo. Voglio dire, ragioni bene, no? Ragioniamo bene per noi. Ma è proprio questo che dice Paolo, no? E quando c'è questa guerra tra la carne e lo spirito. È proprio lì. E quindi, visto che ho commesso adulterio il mio cuore, tanto vale completare l'opera. O prendere atto di quel che siamo. Ecco la differenza. Ecco la differenza. O prendere atto di quel che siamo e fermarci prima di realizzare il peccato. Prima di realizzare il peccato. Perché è vero che siamo delle antenne. E quindi siamo sottoposti a migliaia di scosse elettriche di ogni genere. Ma che facciamo? Avete visto quando prendete una scossa elettrica? Qualcuno l'ha mai presa? Anche quelle piccoline, fai così, no? Ecco, ma prova invece a prenderti la scossa elettrica per intero, no? Come rimani? Carbonizzato. Capisci? Ecco allora perché è meglio, come avviene, dire, anziché completare il peccato, realizzarlo fisicamente, materialmente, eccetera, eccetera, è meglio dire no, questa è la moglie del mio prossimo. Oppure, adesso ho fatto questo esempio, ma visto che mi piace una bella automobile, la ruberò. E così potremmo andare avanti e proseguire per molti esempi, no? Cioè non è se ti piace un'automobile che la devi rubare, o ti piace un quadro e vai al museo e lo rubi. Ecco. E la storia di Giuseppe dovrebbe insegnarci qualche cosa. Giuseppe, abbiamo visto, era un uomo che Dio gradiva. La moglie di Potifare insisteva tutti i giorni perché Giuseppe si coricasse con lei, tutti i giorni. Ma secondo voi, Giuseppe era un pezzo di pietra? No. Assolutamente no. Gli saranno, non so cosa gli è successo, poveraccio, no? Non so cosa gli è successo. E ognuno risponde di se stesso. Ma quindi lui non era un uomo di pietra, come tutti gli uomini non sono di pietra, e anche le donne. E chissà quante cose sono passate dal suo cuore in quel momento, no? Quante scosse elettriche. Non lo sappiamo, ma lo immagino, perché era un uomo come noi. Non era come i preti, che loro non hanno alcun sentimento, no? Loro si astengono, non si sposano. Ma egli, Giuseppe, non acconsentì. Perché? Perché era la moglie del suo prossimo. Era la moglie del suo prossimo. E non solo era la moglie del suo prossimo, e anche del suo padrone, perché lui è stato venduto schiavo. Non lo consentì. E diciamocela tutta, i 10 comandamenti, ve li ricordate? Non desiderare la donna d'altri. I 10 comandamenti non erano ancora stati promulgati da Mosè. Questo non lo dobbiamo dimenticare, perché Mosè viene 400 anni dopo e scrive, Dio gli dà i 10 comandamenti, quindi non erano ancora stati scritti. E questo cosa significa? Significa che la legge di Dio, il timore di Dio, era nel cuore di Giuseppe, era nel cuore di Giuseppe. E così, come dice Paolo nella lettera appunto ai Romani, quando dice che poi anche coloro che non hanno mai sentito parlare del Signore saranno giudicati per la loro coscienza, perché la legge di Dio è scritta nei cuori delle persone. Quindi, prima che questa legge fosse promulgata, 400 anni prima, Giuseppe la osservava. Perché quella era la moglie del suo prossimo e del suo padrone. Lui gli ha detto, tu qua puoi fare qualsiasi cosa, sei il padrone di tutto, ti proibisco solo una cosa, di toccare mia moglie. No? E invece avviene il contrario, guarda caso, era la moglie che desiderava Giuseppe. E una volta, due volte, chissà quante volte, no? Poi ognuno... Allora... La parola di Dio mette in luce quello che noi siamo. Un treno carico di materiale infiammabile. Noi siamo così. Siamo un treno carico di materiale infiammabile che potrebbe incendiarsi con una piccola scintilla. Basta niente, mandare tutto in fumo. Sapete, il treno va avanti, noi abbiamo, prende fuoco una carrozza e brucia tutto. Ed è lì. Ed è lì. Noi dobbiamo essere consapevoli che che il nostro treno, che siamo noi, è infiammabile. Quindi è vero che noi siamo infiammabili, ma non dobbiamo causare l'incendio. Perché nel momento che causiamo l'incendio, bruciamo. E bruceremo non poco, bruceremo per sempre. Perché una volta che hai bruciato una cosa, l'hai vista poi come si riduce. Inutile, ti puoi mettere le mani nei capelli, fai quello, ma è bruciata. E allora non dobbiamo bruciare la grazia che il Signore ci ha dato, ci ha fatto. Quindi non è che possiamo peccare volontariamente, gratuitamente, come ci pare piace. Perché tanto Gesù è morto per noi. Quindi la consapevolezza che noi siamo un treno che può bruciare, nel momento che incendiamo prendiamo fuoco e prendiamo fuoco definitivamente. Certo, se ci manteniamo nella consapevolezza che siamo materiale infiammabile, facciamo attenzione. Questa è la differenza. Non è che noi non siamo dei peccatori potenziali, certo che lo siamo. Però, la dicevamo prima, se ti viene un desiderio, perché ti è stato, perché non è che i desideri ti vengono sempre così, cioè, povero Giuseppe, questa le saltava addosso, no? E ha detto di no. Quindi non è che se ti viene un desiderio per forza di cose, è lì che è lì la differenza tra noi che abbiamo creduto e che non abbiamo creduto. Ti devi fermare prima. Ti devi fermare prima. Prima di fare un incidente stradale, perché ci sono i freni. E allora possiamo dire che guai a noi stessi. Se siamo noi che incendiamo la nostra vita, i nostri vagoni, no? Perché poi non sono facilmente riparabili queste cose. Quindi noi dobbiamo mantenerci nella consapevolezza di quello che siamo, vulnerabili. Sapere che siamo un materiale che può prendere fuoco da un momento all'altro. E dobbiamo usare gli estintori, che non sono quelli inibitori, che non sono gli estintori che non lo faccio perché no. Non lo fai non perché reprimi, ma perché devi prendere consapevolezza che quello è un peccato. Questa è la differenza. Non è una differenza da poco. Devi prendere consapevolezza che quello è un peccato, che trasgredisce la legge di Dio. Ti fa piacere trasgredire la legge di Dio? No. Allora, ecco, noi siamo salvati per grazia e questo non è merito nostro, viene da Dio. Sono certo e convinto che siamo scritti nel libro della vita e questo lo voglio dire per vostra serenità. Lo voglio dire che non dobbiamo pensare che se siamo scritti nel libro della vita non è che, come dicevamo, vi dicevo giovedì sera, non è che è scritto con la matita e stasera faccio i conti e dico, aspetta, oggi il Signore mi ha cancellato e dopo un po' mi ha aggiunto, poi mi ha cancellato, poi mi ha aggiunto. Cioè, ma che gioco giochiamo, scusate? Sei iscritto nel libro della vita, sì o no? Io penso di sì e sono convinto di sì. Quindi la grazia non la perdiamo, se crediamo non la perdiamo, perché si può scadere dalla grazia, c'è scritto, però non è che siccome mi è passato al cuore, siccome allora diventa sempre più un problema, no? Perché non so se sono salvato. Ma certo che sei salvato, cretino, ma non lo leggi. Però non devi abusare della grazia. Non devi trasgredire volontariamente. Ma solo perché sei caduto. ma Dio ti rialza. Ti devi rialzare da dove sei caduto. Gesù cosa ha detto all'adultera? Vai e non peccare più. Lui gli ha detto, hai peccato. Finita. E questa è la grazia, una cosa aperta. Ma non perché tu torni sempre e trasgredisci volontariamente e cadi sempre nello stesso posto. Siamo... E scusa, poi vai a dar fuoco sempre ai tuoi vagoni, quelli preferiti. No? Insomma. Allora, volevo anche da questo punto di vista rasserenarvi. Noi non dobbiamo essere una chiesa che deve vivere nella paura. Che come vi dicevo l'altra sera, ho fatto 4 conti. In questi anni il Signore ci ha lasciato molto tranquillo. Nelle nostre famiglie non sono successe cose di chissà quale gravità. A nessuno è mancato il pane. Per un motivo o per un altro. Il Signore ha saputo dare largamente. E se non gli bastano le cose, basta che tu le chiedi. Chiedili, c'è scritto, bussate, vi sarà aperto. E non solo. C'è scritto che se lo chiedete una volta, chiedetelo anche più volte. Dice, alla fine sto scocciatore, cosa vuole? No? Ecco. E quindi io sono certo e convinto che il Signore non è che cancellerà oggi, stasera cancella il tuo nome e domani mattina lo riaggiunge. No, io non credo così, perché Egli ci conosce prima della fondazione del mondo, se gli apparteniamo, se siamo grano. Se siamo zizzania non lo sappiamo, cioè lo sappiamo, lo sappiamo. Lo sappiamo perché Giuda lo sapeva. Allora da noi partono 1000 e 1000 conflitti, ma la cosa importante è temere Dio e non fare il male, che poi potenzialmente siamo dei peccatori, possiamo cadere in qualsiasi momento, no? Allora, cosa è successo? Che peccando abbiamo perso la vita. E infatti perché il mondo vive così in disagio? Perché peccando hai perso la vita, ma prima, l'ha detto, abbiamo letto prima, per uno solo, capisci? Riguardo al dono non è avvenuto come per quell'uno solo che ha peccato, poiché il giudizio è venuto su tutti purtroppo. Il peccato di nostro padre Adamo si è steso su tutti. No? Ma anche la grazia del Signore Gesù su tutti quelli che desiderano, così per uno solo è ritornata la pace con Dio. Però peccando abbiamo perso la vita. E che significa che abbiamo perso la vita? La vita della carne e nel sangue. È questo che significa. È per questo motivo che il prezzo non può essere un altro prezzo, e può essere solo quello più alto, cioè il sangue. Solo col sangue si poteva rimediare e riavere la vita, che è nel sangue. E per questo motivo non ci andava un sangue di capri, di buoi, ma ci andava un sangue perfetto, senza peccato. Perché non poteva, come poteva un peccatore salvarci? Cosa se ne faceva Dio del sangue di un altro peccatore? Come poteva? E come si può pensare che Gesù poteva peccare? Ma come si può pensare una cosa del genere? Dio aveva progettato una cosa che poteva fallire. Non ho parole. Non ho parole. Però una cosa è certa, che Dio ci ha fatto grazia e soprattutto vuole che noi siamo coscienti di questa grazia e che dobbiamo renderci conto di quello che siamo. Ecco, abbiamo cantato prima, così qual sono. pieno di peccato, io vengo a te.